Ripartiamo da un rapido aggiornamento sul mercato bianco celeste. Leggo da tutto mercato web che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non si sblocca ancora la trattativa che potrebbe portare carne secchia alla Lazio. I due club non trovano l'intesa economica sul giocatore attualmente infortunato, valutato non meno di 15 milioni da parte dell'Atalanta. La chiave potrebbe essere Manuel Lazzari, giocatore gradito a Gasperini, ma di cui Sarri si priverebbe malvolentieri, e quindi insomma questo non andrebbe certo ad agevolare insomma una situazione di cui oggi noi abbiamo parlato a lungo, perché insomma è un po' delicata.
Dai biancazzurri agli azzurri, con l'inserimento del Napoli per Solbakken, che nella Roma avrebbe l'accordo con il calciatore, ma il Bodo sta trattando con De Laurentiis, quindi non c'è soltanto la Roma. Sull'esterno destro in forza al Bodo Glimt, a vecchie ruggini diciamo, legate a due gare della Conference League, adesso vede solo il Napoli secondo il Mattino. Il giocatore sta continuando a trattare, gli azzurri avrebbero proposto un quinquennale, aspettano la risposta da parte dell'entourage del ragazzo, che così potrebbe prendere il posto di Politano, che sarebbe invece a un passo dal Valencia.
Allora, io a questo punto mi lancio un assist per ripartire da una squadra di cui oggi non abbiamo parlato, però sulla quale è interessante comunque approfondire un attimo il discorso. Quindi ricominciamo proprio da questo, e lo facciamo salutando il direttore Mario Sconcerti. Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio.
Allora, piccolo cappello introduttivo. Noi oggi abbiamo parlato di un po' di frizioni attualmente in essere tra Lotito, Tare, Sarri, insomma argomenti ben noti che tutti conosciamo, no? Che potrebbero portare anche a decisioni drastiche da parte dell'allenatore, staremo a vedere. Un altro nome è quello di Luciano Spalletti, al momento sereno direttore, però chiede certezze anche lui al presidente De Laurentiis. È un rapporto questo che a suo avviso rimarrà saldo? Cioè il mercato alla fine porterà a Spalletti le garanzie richieste per ripartire?
Ma porterà giocatori, non so se saranno quelli che, se saranno tutti quelli che lui vorrà, perché quando si fa un mercato in chiave economica si finisce per poter prendere quello che si può, non quello che sempre servirebbe. Quindi oddio, devo dire che questa è un po' la situazione di tutte le società italiane, però questi sono allenatori importanti. E vedersi correre seriamente il rischio di vedere indebolire la squadra è problematico, quindi dobbiamo aspettarci delle discussioni, ma devo anche dire che discutere sulla costruzione di una squadra fa parte di una normale civiltà. Se poi succederanno cose fantasiose, non lo so dire, nel calcio possono sempre succedere. Però in questo momento non mi preoccuperei.
Passiamo ad un altro allenatore, che è quello del Milan. Le leggo insomma rapidamente una delle dichiarazioni rilasciate oggi da Stefano Pioli. Lo scudetto, ha detto, è solo un punto di partenza e il club sa benissimo cosa fare sul mercato. A suo avviso, anche per l'opinione di molti, il Milan effettivamente ha aperto un nuovo ciclo? Cioè l'anno prossimo sarà tra le squadre pronte a riconfermarsi? Oppure è stato un campionato, quello appena concluso, talmente particolare anche per certi versi, quello del Milan è stato così un assolo, ecco.
Ma il Milan era arrivato secondo anche lo scorso anno, per cui insomma che sia una squadra pronta non c'è dubbio, è una squadra che rispetto alla stagione scorsa, quella finita a maggio, ha perso qualche giocatore, per esempio Ibrahimovic, per esempio Diaz, che è finito lungamente fuori squadra. Quindi è una squadra che deve aggiungere per completarsi. Lo stanno facendo, l'avevano già fatto, poi c'è stato il cambio di proprietà. I cambi di proprietà sono sempre traumatici, soprattutto quando avvengono in tempo di mercato. Non c'è dubbio che il Milan debba comprare i giocatori, ma lo sa certamente anche Maldini.
Ecco, a proposito di questo, le faccio l'ultima, poi lascio la parola anche ad Alessandro. Mia curiosità, nell'ottica di appunto un Milan che ora farà mercato, come tutte le altre, dovrà comprare dei giocatori, cioè è una squadra che secondo lei farebbe meglio ad orientarsi su un giocatore, su un profilo di esperienza internazionale, magari come Marco Asensio, che è stato accostato poi in queste ore ai rossoneri, oppure continuare con la politica dei giovani, investendo sui giovani?
Dire investire sui giovani e continuare sulla politica dei giovani è un discorso molto incompleto, perché in realtà il Milan non ha puntato solo sui giovani, ha puntato sui giovani di grande classe. Non basta essere giovani, tant'è vero che sono anche spesso, sono da parte Kalulu, sono anche stati giocatori che sono costati. Quindi secondo me la strada giusta è quella: saper mescolare vecchi, vecchi per modo di dire, ma insomma giocatori pronti, con giocatori di grande prospettiva, ma prospettiva grande, non semplicemente giovani. Questa è stata la chiave del Milan e credo che debba continuare così, anche perché un giovane è un investimento, nel senso che lo valorizzi e lo puoi rivendere. Se compri il giocatore maturo lo valorizzi e basta, ma te lo devi tenere.
Alessandro.
Direttore, volevo provare a unire una sua considerazione a un messaggio di un ascoltatore. L'altro ieri sul Corriere della Sera ha scritto: la sosta mondiale sconvolgerà la preparazione, e ci chiedono un giocatore, ad esempio Dybala, ma non potrebbe prendere un preparatore personale per essere al top? Ecco, secondo lei, oltre a Dybala, ci saranno altri calciatori che, distaccandosi dal gruppo squadra, andando a giocare a un'altra temperatura, dovendo tornare al freddo, prenderanno dei preparatori personali, casomai soltanto per quella porzione di tempo, per quando torneranno in Italia?
Ma, probabilmente sì, ma avranno anche preparatori personali messi a disposizione della società.
Dice già
che
ora.
Giocheranno. Sì, ma il problema non è il preparatore personale, il problema anche perché poi tu devi amalgamare la tua preparazione con quella dei tuoi compagni, perché altrimenti si rischiano degli sbalzi di condizioni pericolosi. Io credo che sarà importante la qualità del preparatore, la qualità dello staff medico, perché in Italia questo è un esperimento senza precedenti. Per cui senza precedenti, diciamo che è una specie di piccola scienza nuova da dover applicare alla preparazione. Questo, più che il preparatore personale, conta una buona preparazione di gruppo. Avere gente che si pone molto prima questo problema e che cerca di risolverlo, ma nessuno ha mai gestito questo problema. L'incognita viene da qui. Ora, noi non possiamo, l'ascoltatore fa una domanda precisa, ma noi non possiamo ridurre un problema di 120-150 giocatori italiani tra virgolette, che andranno al mondiale, sulle spalle di un solo giocatore. È chiaro che è un problema che riguarda tutte le squadre,
sì.
Chi più chi meno, per cui non solo, ma ci saranno giocatori che arriveranno infortunati, ci saranno giocatori che arriveranno sfiniti perché magari hanno giocato 5, 6, 7 partite del mondiale, e ci saranno giocatori che invece si saranno quasi riposati. Quindi la difficoltà della preparazione viene anche da questo tipo di diversità di sforzo che ci saranno. È un problema molto intrigante, non irrisolvibile, ma ci vuole gente brava. Gente brava ne abbiamo, però gente brava che sappia gestire così la situazione nuova.
331-82-00213, una domanda che riguarda poi proprio questo discorso per il direttore Sconcerti, ma il valore aggiunto di Di Maria alla Juventus non sarà con la testa sul mondiale, e l'eventuale arrivo di Zaniolo non è una scommessa?
Beh, ragazzi, si scommette su tutti i giocatori che si prende, cioè, non è che si può ragionare così. Se uno staff tecnico dovesse decidere di prendere Zaniolo, decidi di accettare la scommessa. Quindi c'è uno staff, non c'è una persona che decide, ci sono più persone che prendono in considerazione sia i limiti sia i vantaggi di un giocatore. È difficile nel calcio non fare scommesse. Poi per quanto riguarda i giocatori in generale, è chiaro che Di Maria vorrà andare ai mondiali e vorrà giocare titolare, ma questo, ripeto, anche tutti gli altri 120-150 giocatori che andranno ai mondiali, questo dovrebbe assicurare certamente un impegno maggiore da parte dei giocatori, perché arrivare a un mondiale da riserve, per esempio, o con una brutta fama nei primi tre mesi di campionato non li aiuta. Semmai io starei molto attento alla seconda parte del campionato.
Dopo il mondiale.
Ma prima del mondiale si impegneranno tutti.
Bisogna vedere dopo.
Direttore, Seferin ha bocciato, l'avrà letto oggi, il nostro calcio su tutta la linea. Volevo chiedere che cosa ne pensava delle parole di Seferin, appunto. Lui un mesetto fa aveva detto: dobbiamo continuare a incoraggiare i pesci più piccoli a lottare per battere i giganti. In questo senso l'UEFA, secondo lei, ha fatto qualcosa con il nuovo fair play finanziario per provare a correggere quel che invece sono state le risultanze del primo fair play finanziario, vale a dire ricchi sempre più ricchi e poverini invece quelli che non erano nemmeno in grado di indebitarsi per provare a raggiungerli, i più ricchi? Che ne pensa?
Io penso che l'UEFA ha messo una regola di buon senso. Come sarà applicata e che margini di elasticità sarà data, questo si vedrà camminando. Però la regola è che non puoi spendere più del 70% del tuo fatturato. Questo, cioè, significa che non sei messo in condizioni di indebitarti troppo. Io credo che questo tipo di linea favorisca sempre i calciatori ricchi. Guardate che nel calcio c'è una regola generale che raramente è stata smentita: ogni cambiamento viene fatto per rafforzare il sistema. Il sistema lo rafforzi sempre favorendo le squadre ricche. Per cui non mi fido mai della voglia di democrazia del calcio. Se tu hai un fatturato più alto puoi spendere di più. Se hai un fatturato piccolo puoi spendere il 70% di un fatturato piccolo, fino a un massimo del 70% di un fatturato piccolo. Quindi non vedo onestamente la democrazia in questo, ma devo anche sottolineare che lo sport non è democratico. Il calcio in particolare non è democratico, il calcio non è nemmeno uno sport, altrimenti non avrebbe un mercato. Nell'atletica non è che ci si possa cambiare le braccia o le gambe e comprarle da un altro. Quindi la democrazia, non so nemmeno quanto sia corretto in uno sport. Nello sport vincono i migliori, e questo è un diktat assoluto, non può essere democrazia.
Allora, l'107 finale ci scrive: ci riprovo, ma secondo il direttore Sconcerti chi segnerà i gol di Dybala il prossimo anno? Forse Di Maria, che non li ha mai segnati in carriera e che comincia a 34 anni, ci chiedono.
Ma Di Maria però li ha fatti fare, a parte che ne ha fatti.
Bisogna capire anche il ruolo, infatti.
Però credo che sia un giocatore che viene preso, cioè quello che sta cercando la Juve è una qualità diversa in alcuni giocatori, una qualità internazionale in alcuni giocatori. È chiaro che Di Maria non è l'acquisto perfetto, perché ha 34 anni, perché vuole tornare in Argentina, perché il rischio che venga a fare un po' il turista ci sarà, ma però sotto questo aspetto, per esempio, ci sono i mondiali che lo stimolano. Però io credo che avendo Vlahovic, che sono due anni che va oltre i 20 gol, avendo Chiesa, avendo Di Maria, avendo il secondo attaccante, avendo Pogba, io insomma, se non li segna la Juve questi gol, è difficile pensare che li segnino molti altri. È molto più difficile pensare che li segni Non lo so, il Verona piuttosto che la Fiorentina.
A proposito di Pogba, le chiedono anche a Torino, secondo lei può tornare quello di un tempo?
Non so cosa sia. Nel calcio, se tu vuoi giudicare un calciatore, fin dall'epoca, questo me lo raccontava Nereo Rocco, e questo dà anche il senso della mia età, ma Nereo Rocco mi diceva, vedi Sconcertino, quando tu devi scegliere un giocatore, guarda l'almanacco. Allora non c'erano i filmati, non c'erano le tabelle, dicevi guarda l'almanacco, allora tu vedi che un giocatore che supera 10 gol negli ultimi 4-5 anni, quello lo compri. Devi prendere un centrocampista, devi stare attento che non faccia meno di 5-6 gol a campionato. Devi prendere un giocatore qualunque, devi stare attento che abbia giocato almeno i 2/3 del campionato. Quindi serviva costanza, capacità di segnare e continuità nel farlo. Pogba non ha nessuna di queste caratteristiche. Ha giocato una partita su due, 44 partite in 2 anni. Che sappia giocare a calcio non c'è nessun dubbio, ma che spesso il suo fisico si fermi, anche questo è un dato sicuro. Per cui la speranza di tornare a quello che era è proprio per una continuità fisica che non ha più da un pezzo.
Alessandro?
Direttore, passando all'Inter, probabili entrate e probabili uscite vedono arrivare probabilmente davanti Lukaku e Dybala e perdere dietro un muro come Skriniar. L'Inter sta scegliendo di squilibrare tecnicamente la squadra in avanti in un campionato dove si segna tanto e vuol segnare ancora di più, quando sono mancati gol quel mesetto e mezzo, in fondo Inzaghi ha perso lo scudetto, oppure sono opzioni che derivano dalle eventualità del mercato, secondo lei?
Ma nessuna delle due, Alessandro, perché l'Inter non è in condizione di fare questa scelta. La necessità dell'Inter è chiudere con 70-80 milioni di attivo la campagna. Quindi vende i giocatori che può vendere, che hanno mercato. I giocatori che le permettono, non hanno scelto di vendere Skriniar, perché Skriniar ha un acquirente ricco. Che può portare i soldi che servono sia a mettere da parte sia a continuare il mercato. L'Inter è una società in difficoltà sotto questo aspetto, che non so, che è faticoso dirlo, ma è così. Sceglie, cioè cerca di fare le cose migliori con quello che ha.
No, le chiedevo, però aggiunge attaccanti e lo scorso anno ha segnato già 84 gol, che sono un po' di più rispetto alla concorrenza. Invece casomai dei soldi incassati o con Skriniar per rafforzare la difesa sembra utilizzarli copiosamente per rafforzare il reparto offensivo.
Ma non è così, ragazzi, non è così. Cioè queste sono letture un po' troppo leggere. Loro sono stati presi in contropiede da Lukaku. Okay. Loro avevano già preso Dybala e avrebbero affiancato Dybala a Lukaku con Dzeko e Correa alle spalle di questi due giocatori. Sono stati presi in contropiede da Lukaku, dallo straordinario affare che è diventato Lukaku. Okay. E infatti adesso sono in difficoltà non solo nel chiudere con Dybala, nel finire la trattativa con Dybala, ma anche nel cercare di piazzare due dei sei attaccanti che hanno.
Sì. Perché erano...
questo non è che hanno deciso io gioco con sei giocatori e due difensori. Ripeto, l'Inter deve cercare, cioè, l'Inter ha dichiarato in partenza, però ha detto ogni giocatore ha un prezzo. Chi mi dà quel prezzo prende quel giocatore. Perché è una squadra, come dire, elastica, di grande elasticità in questo momento, perché non può fare diversamente. Per fortuna dirigenti che sanno e dà la squadra un fascino importante, perché comunque parte da un tetto ingaggi alto e quindi può offrire ingaggi alti, fa la Champions, è una grande squadra di grandi tradizioni. Quindi i giocatori ci vanno volentieri.
L'ultimissima. L'ultimissima domanda per lei, direttore, da parte di Pier, perché poi dobbiamo salutarla, ma il Milan non dovrebbe prendere un attaccante da almeno 25-30 gol a stagione? L'anno scorso è stato un mezzo miracolo sportivo, meritato, ma non tutti gli anni avviene il miracolo.
Sì, poteva prendere Haaland, ma non l'ha preso, gli se ne può fare una colpa. Cioè, qual è un attaccante da 30 gol?
Esiste.
Certo, quello che il mercato, lo diciamo tante volte, è diviso nel mercato della gente, che io chiamo virtuale,
e poi quello reale.
Nel mercato reale.
Con i soldi veri.
Perché il Milan dovrebbe avere un attaccante da 30 gol e la Roma no, o una qualunque altra squadra no?
Chiaro.
Se ci fossero, ecco bene.
Sì, sì, chiarissimo. Grazie come sempre al direttore Mario Sconcerti per essere stato con noi e buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, arrivederci.
Buon proseguimento.
Alessandro Sticozzi, io ti ringrazio.
Ma che grazie.
Fuori, poverissimo! E tardi, tardi, tardi!
Questa l'aveva
preparata.
Si è volata
più dell'altra volta.
Sì, sì, è tardissimo, infatti hanno ragione in regia. È arrivato il momento di A Tutto Mercato con Cristiano Cesarini e i suoi ospiti. Da parte mia, di Eleonora Marini, è tutto. Grazie ancora ad Alessandro. Ci ritroviamo domani a partire dalle 13.